Se gli farà piacere, io gli farò avere uno degli ultimi numeri della mia rivista che ha dedicato uno speciale a Federico Caffè. E io voglio confessare la mia ignoranza. Io non leggevo Federico Caffè perché lui scriveva negli anni della grande contrapposizione tra destra e sinistra, perché lui scriveva sul Manifesto, sul Messaggero, ed erano giornali che io tenevo naturalmente a distanza. Io l'ho scoperto a distanza, abbiamo dedicato un'intera sezione della rivista a Federico Caffè perché aveva previsto la degenerazione dell'economia in finanziarizzazione, tutto quello che si è verificato a distanza di 30 anni non l'aveva previsto, aveva messo al centro, pur non essendo un cattolico ufficiale, perché poi privatamente aveva fatto altre confessioni, aveva messo al centro la persona, al centro dei processi produttivi, al centro della società, per cui ti farò avere questa rivista e ti ringrazio ancora.
Io vado a premiare i miei conterranei.
Allora, io prima di dare la parola alla nostra Presidente, le devo fare un complimento. Lei è molto buona perché ha redatto, ha scritto tutto il documento sulla scuola e dice: il peggiore dei mondi possibili è quello del mondo della scuola, se guardato tra occhi di un liberale. Allora mi sono chiesto, ma perché se venisse guardato da un occhio nuovo in cultura, di un conservatore come me, di un padre di famiglia, apparirebbe meglio l'immagine della scuola? L'immagine della scuola è quella che, così come la vedo un minerale, ma così come la vedo tutti gli osservatori che utilizzano i termini di interpretazione e buon senso per giudicare. Io voglio solamente riportare due notizie, di ieri e dell'altro. Ieri, Corriere della Sera, un giudice della Corte Suprema della California ha stabilito che si può licenziare un professore se non è meritevole e priva quindi gli studenti del loro diritto costituzionale a ricevere una buona istruzione. E poi argomento, cioè perché si penalizzano in particolare i più poveri, perché chi viene da ambienti, ambienti manda i figli all'estero, rimanda a fare i master, chi viene penalizzato è lo studente che si trova ad avere un professore in competenza. La prima notizia. L'altro ieri c'è stato il congresso nazionale della FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, e hanno dato in anteprima delle cifre allucinanti. La FISM raccoglie il 50% dei bambini che vanno alle scuole materne e quindi copre il territorio nazionale per il 50%. Un bambino di una scuola materna aderente alla FISM costa 450 euro all'anno. Un bambino che frequenta una scuola materna statale costa 6.116 euro all'anno. Allora, in tempi di revisione di spesa, ma possibile che non si riesca a realizzare la libertà d'educazione nel nostro paese? Basterebbe adeguarsi all'Europa, vedere quello che succede in Inghilterra con le independent school, in Germania con le scuole dell'under, in Francia con le scuole libere, in Belgio dove la scuola paritaria, quindi non a fine di lucro, viene trattata alla stessa maniera della scuola statale. La tesi della nostra Presidente è che le riforme dall'alto non servono assolutamente a niente. Bisogna partire dal basso con promesse concrete che sono state fatte. E ricorda gli ultimi tentativi di riforme, Berlinguer, Moratti, Fioroni, Gelmini. Io ricorderei qualche altra riforma, un po' più antica, per esempio la riforma della scuola media unificata che ha eliminato la formazione professionale del nostro paese e attualmente le aziende non trovano tecnici specializzati, sono figure professionali completamente assenti nel nostro paese. L'altra riforma della scuola elementare, i tre moduli con tre insegnanti che serviva a fare l'ammortizzatore sociale al fenomeno della disoccupazione nella scuola. di forme devastanti, prima della scuola elementare, che rifiuta lo chiedo del nostro paese, poi della scuola media unificata. Le proposte sono ben precise, ad esempio l'elezione del dirigente scolastico e poi l'eliminazione di quella burocrazia che ingessa il luogo della scuola.
Grazie Presidente. Allora, io però ho commentato la prima volta, non c'è un'audio scuola, ma vi rendete conto che noi abbiamo in qualche modo sentito, descritto, visto, descritto dalle parole morose della vita di Carano, che persone che sono state dentro, di lato, a questo sistema nella sua evoluzione, ricorda un caffè quando diceva gli uomini e i buoni sentimenti sono all'origine di una rivoluzione. Pazzesco, che avrei voluto sentire oggi, proposta, come se chi vede le cose da dentro capisse o sentisse che non sono emendate. E allora mi ricordo una ragazza presente, che farà una tesi sulle autonomie, io spero. E allora la mia risposta è, e mi metto poi subito nel momento, o diamo delle risposte concrete, o se no il sistema si è così involuto, perché quando, rispetto a quello che dicevi tu, il costo della scuola non privata, pubblica, non statale, è di quel genere. E quando un ministro, come Berlinguer, che è riuscito a scrivere in una legge la scuola è pubblica, statale, non statale, per supposto, non è stato più ministro per questa cosa. Questa è la realtà. E quando una Moratti mi fa una riforma tutta intera, di cui la parte più significativa è il rapporto scuola-lavoro, che rimane nel panorama, e quando un Chiorò fa e confeziona meglio che fuori il concetto di scuola dell'autonomia, che autonomia vuol dire responsabilità, e non succede niente. E quando una Gelmini fa un'altra legge confessiva sulla valutazione e il merito, e non succede niente, ma allora cosa dobbiamo fare? Perché la scuola è finita, dunque succede niente. E allora io ho in qualche modo inventato il continuo di mille persone, chi oggi può fare qualche cosa, che è una sorta di liberalismo di massa fatto dalle persone, quindi mi viene in mente quello che diceva Caffè, dalle singole persone che guardano la realtà così com'è e non hanno a che fare con la resistenza, non hanno a che fare con l'intellettuale. Io lo confesso, quando ho fatto di Firenze, quando ho visto che l'università stava andando sotto, andiamo a vedere cosa succede nella politica, guardate la 94, la parte parlamentare è stata...
Presidente, parli contro il microfono, non contro il signore, solo con lo
sappiamo. Sì, grazie. Ah, bravo, mi resi conto che fare il parlamentare nel 94 era fare uno stagio di studio parlamentare, non politica, stagio di studi parlamentari, delle 20 linee. Poi, siccome parlavamo di federalismo, madonna, andiamo a vedere le regioni, sono state elette in regione Toscana, e finisco quest'anno il decimo anno, un vulcano. Perché io vi porto l'esempio di stamattina, per cui quando noi cerchiamo di fare una legge in concomitanza o in correlazione con quella statale, il vero problema, almeno quello che vedo io, è cercare di moltiplicarle, farle più complesse possibili, più illegibili possibili, eppure mi parlo della regione Toscana che, come dico io, delle regioni è il vero punto di forza. Allora, secondo me, siccome la rivoluzione col sangue non si può fare, vediamo cosa si può fare senza sangue, vediamo. Allora, questa signora, vado al numero, 2-3 minuti, questa signora, sette Renzi, no? Arriva il nuovo, giusto? Conosco, è stato, ho fatto anche lezioni quando ero in Cristiano, e io non ero in Cristiano, perché la mia madre era, dice il problema degli situazione edilizia, ma non sono il 90% di scuole pubbliche. E allora come li vedo questi ragazzi? Agitateci fascisti, che almeno facevano le scuole fatte bene. Allora, proposta, hanno dato 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hanno dato 5 per 1000 alla Sottotitolo Terrazzo. Diamo la possibilità ai singoli cittadini di dare un 5 per 1000 per il restauro delle scuole che hanno di fronte nel loro quartiere, così almeno andranno a vedere se fanno qualcosa. Seconda, esistono, non so se l'avete mai sentito raccontare, gli uffici scolastici e regionali come in qualche modo proiezione dello Stato. Persone che burocratizzano perché non riescono a far scegliere o a mettere in una concorrenza positiva. Perché? Perché siccome sono la regione, insomma vai dietro a quello che comanda la regione, no? E che faccio? Devo far camminare. Torni al ministero con la mano ferma, che non succeda, perché la comparazione con le altre regioni c'è. Dei soggetti che se non vanno in nevrosi vuol dire che là ce lo mandano. Perché è una funzione che non esiste, essendoci in qualche maniera una legge sull'autonomia scolastica che rende assolutamente inutile la loro presenza, di poche persone, di persone impotenti a decidere. Eliminiamo gli uffici scolastici. Terzo punto, i famosi manager, presidi, eccetera, eccetera, che non hanno potere di assurdo, non hanno potere di decidere cosa fanno di te, non hanno potere di licenziare, al massimo di spostare se c'è un pedofilo in un'altra scuola, così si sa da dove, eccetera. Cosa ci stanno a fare? E questa è, vi posso dire che avendo una proposta da varie parti trova una grande attenzione a questa proposta, elezione da parte della comunità dei dirigenti scolastici a termine, nel senso con delle liste preordinate, fate tutto quello che fate, ma che chi sta in quel posto, se vede che con i genitori o la comunità in quanto tale o gli altri insegnanti eccetera eccetera possono decidere se quello è efficiente o no. Ma a questo disgraziato che in Italia devo guardare intanto diamo l'elezione, perché attraverso l'elezione c'è un controllo diretto che in qualche modo stimolerà la politica a metterci le mani su. Vogliamo dare anche qualche cosa sui docenti? Perché non proporre, che è più difficile per loro, che sia il famoso manager senza poteri che invece ha il potere di nomina dei docenti? Non è più uno scandalo, perché c'era tutta Europa, in America, ovviamente dei correttivi o altro, ma perché? Perché non può fare? Ed è l'altra proposta che noi facciamo, che su basi di gradatorie, quello che volete nazionale, anche per voi, sia il dirigente che avendo quella responsabilità, perché il liberalismo è responsabilità, quella responsabilità e quel controllo, perché i soldi che non sono dello Stato, capito, come diceva la Thatcher, che sono del cittadino, mi spiego, allora ricordiamo la semplicità di questo altro punto. L'ultima, la penultima, poi concludo per davvero, una differenza stipendiale per i docenti che sono umiliati nel voler fare la professione di carriera solo per l'anzianità. Questa è una letterale umiliazione. E guardate che non c'è più neanche il principio del piedino, no? Io mi sento almeno ganzo, non è più vero, sono attivi. È una classe sociale in depressione, di cui tutti bisogna farcene parte. E allora, nei meccanismi di valutazione a fine anno, di valutazione del cliente, in cui si aumenta lo stipendio perché tu hai fatto una cosa riconoscibile, vigile e controllabile, secondo noi è la domanda della cosa che facciamo. L'ultimissima proposta, e qui è peccato che non ci sono dei contenitori, ma io nella lunga esperienza, dicendo che ho 70 anni, quindi sono stato sempre in questo ambiente, università e scuola, io lancerei una sfida agli imprenditori, quelli delle associazioni di imprenditori, no? Che con 4-5 convegni che credo di averla fatta finita, perché anche nei licei ci sia un'alternanza scuola lavoro dicibile, vicibile e individuabile, dove il professore di latino e greco non dica ma il mio sa fare tutto, perché qui sa fare tutto, che il popolo gentile si rigira dalla tomba, perché gentile fece i licei quando noi avevamo la formazione professionale più straordinaria al mondo e mise un apporto. L'ultimo punto, che non la finisco qui, è che questo credo che lo possa fare anche la società liberale. Vogliamo riflettere che sono venuti al mondo tutte le impostazioni gramsciane della scuola. Ma voi avete presente che ancora nelle scuole gli studenti, con il 98% della scuola statale, sono lasciati fare dai propri docenti il divieto della scuola statale? Mi pare normale. Si è così. Della scuola statale, essendo la scuola statale il 98%, ancora le manifestazioni si fanno all'interno delle scuole contro la privatizzazione della scuola, avendo sentito quanto costa, essendo io, e questo naturalmente diventa da quella mancanza di valutazione che un egualitarismo di massa scempio e che va contro i poveri. Io vengo da famiglia povera e onorata, ma io quando sono andata a scuola sapevo che mi facevo il mazzo, come mi diceva mio nonno, tu arrivi in Cina, e io quando sono diventata professore ho fatto un regalo straordinario ai miei nonni, perché grazie al loro entusiasmo, ma anche a una società che mi permetteva di avere un ascensore sociale e non di perdere l'ascensore per scendere il mazzo. Grazie.
Alberti Casellati, che